antirazzismo, semplicemente complesso. Questo è il podcast Antirazzismo, semplicemente complesso, del Servizio per la lotta al razzismo della Confederazione Svizzera. Presentiamo diverse prospettive sulla lotta contro il razzismo e illustriamo campi di intervento concreti. Il podcast è registrato nell'ambito di una serie di eventi in varie regioni della Svizzera. I passi verso una società antirazzista sono molti. Questi possono essere portati avanti in diversi modi e da una moltitudine di attori distinti che compongono la nostra società. Dalle organizzazioni della società civile, che rivendicano i propri diritti e manifestano, al mondo accademico, che si occupa di ricercare e di diffondere il sapere, fino alle istituzioni politiche, che propongono iniziative e politiche pubbliche. L'anno scorso, il Parlamento federale ha incaricato il Consiglio federale di elaborare una strategia e un piano d'azione per combattere il razzismo e l'antisemitismo in Svizzera. Questo compito è stato affidato al Servizio per la lotta al razzismo. Riconoscere l'importanza di ascoltare le comunità direttamente toccate dal razzismo e favorire una collaborazione tra questi diversi attori è essenziale per costruire una risposta efficace a un problema ancora presente. Oggi esploreremo insieme qualche aspetto della definizione e dell'attuazione di una strategia antirazzista a livello nazionale, riflettendo su come possiamo favorire un processo inclusivo e partecipativo. Io mi chiamo Arta Sciala, sono politologa e ora collaboratrice presso il Servizio per la lotta al razzismo della Confederazione Svizzera. Questo servizio, oltre alle sue diverse attività, ha come progetto il podcast Antirazzismo semplicemente complesso. Quest'ultimo ha l'obiettivo di esplorare la complessità della lotta al razzismo e le sue sfaccettature, indagando sulle sfide che questa pone e sulle possibilità di intervento. Ciò viene fatto attraverso una serie di incontri con esperte e esperti per capire insieme come trasformare idee in azioni concrete. Per questo primo episodio in italiano ho l'opportunità di avere qui con me Nurhan Mahmoudi, Policy and Advocacy Advisor presso l'European Network Against Racism, in italiano la Rete Europea contro il Razzismo, anche meglio conosciuta attraverso il suo acronimo ENAR. Nel suo ruolo, Nurhan si occupa di monitorare e analizzare gli sviluppi delle politiche europee riguardanti il piano d'azione dell'Unione Europea contro il razzismo e i diversi piani nazionali d'azione contro il razzismo. È utile a questo punto contestualizzare brevemente questi termini. In risposta alla mobilitazione globale portata dal movimento Black Lives Matter, la Commissione europea ha lanciato nel 2020 un piano d'azione europeo contro il razzismo, chiedendo ai suoi Stati membri di adottare dei piani nazionali entro il 2022 per affrontare le dimensioni strutturali e istituzionali del razzismo. In altre parole, ogni Stato dell'Unione europea dovrebbe mettere in atto entro il 2022 un piano d'azione contro il razzismo all'interno della propria nazione. Nurhan si occupa quindi di valutare come e se questi piani vengono implementati. Prima di ciò, Nurhan ha ricoperto ruoli di coordinamento in diverse organizzazioni giovanili e ha collaborato con diverse organizzazioni non governative, facendo di lei un'attivista fortemente impegnata nella promozione della giustizia sociale e dei diritti delle comunità razzializzate. Nurhan Mahmoudi, che porta con sé un'esperienza militante oltre che professionale nella lotta antirazzista, è la persona perfetta con cui discutere di come realizzare e mettere in atto una strategia antirazzista. Per cominciare allora questa conversazione, vorrei chiederti se potresti raccontarci più in dettaglio in cosa consiste il tuo lavoro all'ENAR.
Allora, innanzitutto vorrei ringraziarti, Arta, per l'invito a partecipare al podcast Antirazzismo semplicemente complesso. E appunto l'ENAR, come hai ben detto, è un acronimo che sta per European Network Against Racism. È una rete paneuropea che promuove l'inclusione, la diversità e l'uguaglianza, con un focus particolare sul contrasto al razzismo e alla discriminazione. Il mio lavoro come Policy and Advocacy Advisor, che in italiano forse si tradurrebbe come consulente di politica di advocacy, si concentra sul monitoraggio e sull'analisi dei piani nazionali contro il razzismo, oppure i NAPARS, National Anti-Racism Action Plan, che i governi degli Stati membri dell'Unione Europea devono implementare per affrontare e prevenire il razzismo. Appunto, questi piani nazionali contro il razzismo sono, diciamo, una provisione un provvedimento del piano piano europeo contro il razzismo, che non è obbligatorio, che è stato lanciato appunto da Ursula von der Leyen nel 2020, e il mio compito include la valutazione dell'efficacia di questi piani, la consulenza sulle politiche e su tutto quello che riguarda i piani nazionali europei contro il razzismo, ma anche il rafforzamento della collaborazione tra le organizzazioni della società civile e le istituzioni politiche, quali siano appunto le istituzioni europee. Quindi a livello europeo abbiamo il Parlamento, ma anche e soprattutto la Commissione che si occupa del piano europeo contro il razzismo. Però cerchiamo anche di rafforzare la collaborazione tra le nostre associazioni affiliate alla nostra organizzazione e i corrispettivi governi nazionali dove sono appunto ubicate, dove si trovano queste associazioni. Perché INAR è, come ho detto, è una rete di organizzazioni, di più di 160 organizzazioni in diversi paesi, non solo dell'Unione Europea, ma anche paesi del Consiglio dell'Europea, includendo appunto anche l'Inghilterra, anche i paesi balcanici essenzialmente.
Nelle tue attività, quindi, la strategia è qualcosa di centrale. Prima di fare dei piani d'azione, bisogna avere una strategia concreta e definita. Secondo te, come si può definire una buona strategia e cosa è una buona strategia?
Allora, innanzitutto, secondo me bisogna appunto affermare che quando parliamo di strategie, quando parliamo di piani nazionali, è importante vederli non come l'obiettivo finale, ma come un mezzo tramite il quale si possono affrontare o si può affrontare il grande tema del razzismo nelle sue diverse sfaccettature, nelle sue diverse manifestazioni. Quindi quello che è una strategia per noi, secondo INAR, è un framework, quindi un quadro che può indicare un percorso che i governi, che gli stati, ma anche le città e i municipi possono adottare per affrontare appunto le diverse manifestazioni del razzismo. Definire una strategia è stato e lo è tuttora un concetto, un argomento molto importante per INAR, perché appunto già molto prima dell'adozione del piano europeo contro il razzismo, dell'adozione dei piani nazionali contro il razzismo da alcuni degli stati membri, INAR ha fatto un percorso di advocacy per adottare e più che altro per identificare degli indicatori, per identificare degli elementi importanti che rendono una strategia efficace. La prima cosa che posso condividere è che una strategia può essere definita efficace se si identificano degli obiettivi chiari e degli obiettivi misurabili, basati su una comprensione abbastanza profonda sul contesto sociale, politico e economico del paese o appunto dello stato di cui stiamo parlando. Nel mio lavoro la strategia deve essere orientata verso l'inclusione, però parliamo di inclusione soprattutto della società civile, soprattutto delle persone, di quei gruppi, delle minoranze che sono soggette al razzismo, perché non possiamo elaborare delle strategie senza prendere in considerazione l'esperienza delle persone, perché non dimentichiamoci, noi stiamo parlando di progetti, parliamo di legislazione, parliamo di stati, governi, delle istituzioni, però la cosa che è molto importante è sempre ricordarsi che noi stiamo parlando della vita delle persone, della qualità della vita delle persone, del concetto anche di democrazia, no? Perché che cos'è la democrazia se non tutte le persone hanno un uguale accesso ai diritti? No? E per questo è molto importante in questi processi decisionali, soprattutto nella creazione dei piani nazionali contro il razzismo, ma anche dei piani locali contro il razzismo, considerare la consultazione. È infatti uno dei criteri di cui appunto poi ti vorrei parlare, e criteri che rendono dei piani nazionali contro il razzismo efficaci a nostro avviso.
Quali sono questi criteri che possono rendere questi piani efficaci?
Allora, innanzitutto INAR ha elaborato una mappa interattiva, è stata pubblicata l'anno scorso, nel 2023, che analizza il contesto, lo status dell'antirazzismo in 7 paesi e l'obiettivo è quello di completare questa mappa interattiva entro il 2028. Ora, come è stata elaborata questa mappa e perché è stata elaborata questa mappa? Come hai correttamente detto all'inizio di questo podcast, il piano europeo contro il razzismo prevede che gli stati membri adottino un piano nazionale contro il razzismo entro il 2022. In realtà siamo ancora in attesa del rapporto, della relazione della Commissione europea che ci indicherà qual è in realtà lo status in questi paesi membri, degli stati membri, per quanto riguarda il piano nazionale contro il razzismo. Ed è in questo contesto che INAR, diciamo, osservato che manca l'informazione. Non vi è trasparenza per quanto riguarda lo status dei piani nazionali contro il razzismo nei diversi paesi, perché appunto siamo in attesa di questa relazione. Ed è per questo che abbiamo deciso di effettuare e condurre una ricerca. I ricercatori che hanno condotto la ricerca nei loro paesi sono appunto delle persone, dei ricercatori che hanno una comprensione, una conoscenza abbastanza capillare del loro contesto e i criteri che secondo noi, a nostro avviso, fanno e possono appunto offrire un piano nazionale contro il razzismo efficace sono 6. Allora, innanzitutto l'esistenza di un piano nazionale, no? Perché non è garantito e non è dato. Bisogna avere un piano nazionale completo, identificabile, adottato dal governo, perché appunto in alcuni casi come la Polonia, come la Danimarca, non è garantito che vi è un piano nazionale contro il razzismo. In alcuni casi il piano nazionale contro il razzismo non è la soluzione. Se pensiamo appunto ai casi che ho appena menzionato, come la Danimarca, lì abbiamo dei piani locali contro il razzismo e mi viene da dire appunto che il ruolo delle città, il ruolo delle entità locali, delle entità regionali è ugualmente importante in questo contesto, perché il cambiamento non viene necessariamente dagli alti livelli, dal governo, perché può venire appunto dal basso, può venire dal, come in inglese diremmo, grassroots, no? Dalle città, dai municipi, e poi si può cercare di costruire un percorso per adottare un piano nazionale. Quindi questo è il primo criterio. Il secondo criterio è includere una definizione o affrontare quello che è il razzismo sistemico e il concetto di intersezionalità. Quindi valutiamo se il piano o il documento che esiste, o che in realtà in alcuni casi appunto non vi è in alcuni stati membri, però se esiste vediamo se vi è una definizione del razzismo sistemico, che secondo appunto INAR include la dimensione strutturale, la dimensione istituzionale, la dimensione storica, ma anche la dimensione interpersonale, e il concetto di intersezionalità, che poi appunto ne possiamo parlare anche dopo. Il terzo criterio è la raccolta dati sull'uguaglianza, perché non possiamo effettuare e applicare e creare delle politiche senza avere dei dati, senza avere delle evidenze che appunto cerchino di documentare quella che è l'esperienza delle persone, quella che sono appunto le disuguaglianze, e questo può rendere la politica ancora più forte, soprattutto nei confronti di chi crede che il razzismo oggi non è un problema nella nostra società. Il quarto criterio sono i meccanismi partecipativi istituzionali. È molto importante, appunto, collegandomi a quello che stavo dicendo prima, che i governi oppure le entità che hanno il compito di guidare questi processi decisionali per implementare e creare piani nazionali offrino uno spazio per la società civile, offrino uno spazio ai diversi attori che devono partecipare alla creazione dei piani nazionali contro il razzismo. Il quinto criterio sono ovviamente le risorse umane, le risorse finanziarie. È inutile creare dei piani, è inutile creare delle strategie e aspettarci che ci sono delle persone che appunto guideranno questo lavoro in maniera volontaria, soprattutto dalla parte della società civile. È altamente scorretto e secondo me capitalistico e coloniale pretendere che appunto le persone che sono soggette al razzismo debbano offrire il loro servizio o partecipare a incontri, a riunioni senza una compensazione, perché anche loro appunto hanno una vita, hanno delle responsabilità ed è giusto che vengano compensati per il servizio che offrono. E l'ultimo criterio è l'esistenza di coalizioni della società civile che sostengono i piani nazionali contro il razzismo, che appunto è diverso dal quarto criterio che menzionavo prima, ossia l'esistenza di meccanismi partecipativi istituzionali, perché appunto qui tramite questo criterio stiamo cercando di valutare se vi è una mobilitazione a livello della società civile, e quindi qui valutiamo chi sono le organizzazioni che fanno parte di queste coalizioni. C'è un documento di regole, un terms of reference, come diremmo in inglese, che appunto guida il lavoro di queste organizzazioni. Questi sono i sei criteri, e INAR stiamo pianificando appunto la continuazione di questa ricerca o di questa mappa. E per concludere, l'obiettivo principale di questa mappa è semplicemente un uguale accesso di informazioni a tutti gli attori che devono essere coinvolti in questo percorso.
Sì, penso che questi criteri possano anche spianare un po' la via per intraprendere i primi passi verso la creazione di una strategia e la redazione di un piano nazionale. Potremmo forse fare luce anche sui vari aspetti che tu hai menzionato diverse cose: la partecipazione collettiva della società civile, la possibilità di avere delle risorse, il bisogno di fare ricerca, di collezionare dei dati. E attualmente l'ENAR si sta occupando di questo monitoraggio, quindi di questi vari stati. Mi piacerebbe chiederti allora in cosa differiscono le varie strategie e i piani d'azione di questi vari stati che l'ENAR sta monitorando.
Allora, appunto, innanzitutto i dati che poi chi ci sta ascoltando potrà vedere nel nostro sito risalgono fino al 2023, perché poi appunto c'è tutto un processo che bisogna fare per aggiornare quello che sta succedendo e aggiornare appunto la mappa. Detto questo, sì, c'è ovviamente una variazione perché il contesto politico varia in tutti gli stati membri, così come varia il contesto politico socio-economico. Cioè, ci sono purtroppo alcune strategie dove non vengono allocate delle risorse sufficienti per implementare questi piani nazionali contro il razzismo. Alcuni casi purtroppo abbiamo dei governi dove vi è una strategia, ma vi è una strategia superficiale, hanno delle strategie nazionali contro il razzismo, però purtroppo questi documenti, queste strategie si focalizzano solamente sulla dimensione interpersonale del razzismo, ma non sulla dimensione sistemica, che appunto include anche quella interpersonale. Quindi non si parla di razzismo istituzionale, non si parla di razzismo strutturale, che è un vero problema nelle nostre società, e questi tipi di governi purtroppo non prendono responsabilità appunto per riconoscere queste diverse dimensioni, queste diverse manifestazioni del razzismo, soprattutto per quanto riguarda il razzismo storico. Non parliamo appunto di colonialismo e come il concetto di colonialismo o il concetto di decolonialità è collegato a questi piani nazionali contro il razzismo. E come ti menzionavo precedentemente, il prossimo anno avremo un'altra ricerca che completerà la mappa dell'antirazzismo, e vorremmo appunto includere un altro criterio per vedere se questi piani nazionali oppure delle misure integrate nel quadro giuridico nazionale dei diritti fondamentali negli Stati membri. Vorremmo includere appunto un criterio sulla decolonialità per vedere se gli Stati membri riconoscano o meno la loro responsabilità coloniale sulle manifestazioni del razzismo, su quello che sta succedendo all'interno dei confini dell'Europa, ma anche all'esterno. E appunto per continuare a rispondere alla domanda che mi hai fatto, ci sono appunto alcuni stati dove non abbiamo dei piani nazionali contro il razzismo, ma abbiamo i piani locali contro il razzismo. Il caso dell'Italia, dove ci sono delle strategie o ci sono dei piani, come appunto l'inclusione della partecipazione della popolazione Rom, abbiamo una strategia per la disabilità, però non abbiamo un piano nazionale contro il razzismo, ma abbiamo dei piani locali in alcune città, se ricordo bene Modena, Reggio Emilia e Torino, dove sono state proprio le città ad essere le entità che hanno guidato questo processo, nella speranza che nei prossimi mesi, nel prossimo anno, si avrà un piano nazionale contro il razzismo. Quindi il contesto varia da un paese all'altro.
Per esempio, prima mi stavi facendo l'esempio del caso della Polonia, quindi di questa difficoltà a creare un piano d'azione nazionale nel paese. Vorrei chiederti se quindi in questo caso c'è un altro modo di operare, ci sono altri attori sui quali si può puntare per portare avanti questa lotta?
Assolutamente, io direi, perché come ho detto precedentemente, i piani nazionali contro il razzismo non sono altro che un veicolo, che un mezzo, quindi non significa che per forza in ogni paese è la soluzione. In alcuni paesi, siccome appunto il contesto è diverso, come hai ben menzionato la Polonia oppure l'Ungheria, dove lo status dei diritti fondamentali per alcuni aspetti è precario, non a caso che la Commissione appunto ha intrapreso delle procedure di infrazione contro alcuni di questi paesi, non significa che appunto i NAPAR sono l'unica risoluzione. Ed è in questi casi che noi stiamo cercando di esplorare attraverso un working group che abbiamo, un gruppo di lavoro nella nostra membership le diverse associazioni affiliate. Qual è l'alternativa, no? Qual è l'alternativa in situazioni laddove i piani nazionali contro il razzismo non possono esistere, forse per il momento? Perché ricordiamoci che tutto questo dipende anche dalla volontà politica, e purtroppo con le elezioni europee e con le elezioni nazionali in alcuni paesi che abbiamo visto tra l'anno scorso, quest'anno, diciamo negli ultimi due anni, l'estrema destra e la destra sta crescendo ancora di più, no? E quando queste forze politiche crescono, questo significa anche la lotta al razzismo non sempre raggiunge l'agenda politica, e se la raggiunge non è sempre per i motivi giusti, ok? E quindi dipende tantissimo dalla volontà politica. In contesti dove la volontà politica non è presente, è la società civile, sono gli accademici anche, forse in casi rari anche i giornalisti hanno un ruolo importante per portare questa lotta contro il razzismo. Una delle alternative che noi stiamo cercando di analizzare è la mobilitazione della società civile, la mobilitazione delle persone che possono intraprendere dei percorsi e creare delle campagne di sensibilizzazione, perlomeno informare delle persone, perché da dov'è che proviene il cambiamento? Di certo non sempre proviene dagli alti livelli, ma proviene dalla pressione che le persone, che i cittadini che hanno il diritto di voto, che eleggono i propri parlamentari, che eleggono il proprio governo, è la loro pressione che poi porta ad un cambiamento anche a livello istituzionale.
E quindi è più un processo, come hai detto prima, in un altro modo, però un processo bottom up, dal basso verso l'alto, ed è per questo che la società civile è importantissima, sono loro che possono fare questo processo, sono le diverse organizzazioni. Ma quindi come fare in modo di includere queste organizzazioni, la società civile, nella stesura delle strategie, ma anche nella loro implementazione? Come fare in modo che le loro voci vengano ascoltate e che siano centrali in questo dibattito?
Sicuramente è importante dire che l'inclusione delle persone direttamente toccate dal razzismo è cruciale, perché solo chi vive quotidianamente le discriminazioni può offrire una visione reale delle difficoltà e delle necessità. E questo è importante da sottolineare, perché molto spesso e volentieri capita che quando ci sono delle discussioni importanti che toccano anche la vita delle persone razzializzate, quindi racialized people, non abbiamo rappresentanti, quindi parlano e prendono delle decisioni quei gruppi che purtroppo non necessariamente, o il gruppo dominante che non necessariamente ha questa esperienza del razzismo. Quindi è molto importante dare priorità e rendere e dare uno spazio centrale alle voci, no, delle persone razzializzate, le persone affette da diverse forme di razzismo, dalle diverse manifestazioni intersezionali poi del razzismo, perché non è detto che una persona è soggetta a un'unica forma di razzismo, perché può essere un insieme, no, di forme di discriminazioni, no? E appunto le loro voci devono essere centrali nella stesura del piano nazionale contro il razzismo, nel piano locale contro il razzismo, ma anche nell'implementazione delle strategie per evitare che queste misure rimangano astratte oppure lontane dalla realtà. E ciò si può garantire attraverso dei meccanismi di partecipazione formale, quali quelli che menzionavo prima nei criteri criteri per un piano effettivo, efficace contro il razzismo. E quindi, per fare un esempio concreto, tavoli di lavoro, gruppi di lavoro, consultazioni pubbliche, ma anche partecipazione informale, come l'inclusione di rappresentanti delle comunità razzializzate nelle decisioni politiche. Quindi la consultazione è molto importante, perché lo spazio civico anche deve essere connesso, no, a questi processi decisionali, perché senza queste associazioni, senza sentire l'esperienza delle persone razzializzate, delle persone che sono affette dal razzismo, sicuramente non ci darà un risultato che è verosimile se un governo appunto ha l'obiettivo di creare un piano nazionale contro il razzismo.
In Svizzera abbiamo anche questa un'altra specificità, che è quella di avere una confederazione, i cantoni e i comuni. Quindi, oltre ai diversi attori che abbiamo menzionato, che devono far parte di questa collaborazione, ci sono anche delle istituzioni politiche che hanno un margine di manovra diverso. Come possiamo allora fare in modo di creare degli spazi di dialogo inclusivi che tengano conto delle esigenze di tutte le comunità, ma che permettano anche ai cantoni e alla confederazione di incontrare queste altre realtà?
Sicuramente è una domanda molto importante, perché appunto il contesto svizzero è un contesto molto molto particolare, perché ci sono diversi livelli di governance, diversi livelli di politica. Abbiamo la confederazione, abbiamo i cantoni, ma abbiamo anche i comuni con diversi ruoli, ma anche diversi poteri decisionali e diverse competenze. Ed è molto simile, direi, anche al caso del Belgio, perché il Belgio, come la Svizzera, ha diversi parlamenti, forse non perfettamente simile, però diciamo il contesto è abbastanza simile. E qui posso dire che gli spazi di dialogo vanno creati, cioè nel senso, è vero che ci sono appunto questi diversi livelli di governance, però è necessario che vi siano questi spazi trasversali per parlare del razzismo. Ogni regione o ogni livello di governance è sicuramente molto diverso, così come l'esperienza delle minoranze, l'esperienza delle persone che vivono in Svizzera sono molto diverse. Quindi è molto importante che vi sia uno spazio condiviso dove tutti questi attori dei diversi livelli politici, dei diversi livelli della governance vengano insieme per discutere di come cercare di creare ponti e come cercare di assicurarsi che i diversi sforzi, laddove vi siano sforzi oppure misure contro il razzismo, contro le diverse manifestazioni del razzismo, siano complementari e non si oppongano l'una con l'altra praticamente. E bisogna appunto ricordare, è fondamentale ricordare che le politiche nazionali non sono un one size fits all, no? Devono essere delle politiche che tengano conto delle specificità culturali, sociali e demografiche di ogni cantone o di ogni regione. E io l'unica cosa che appunto vorrei dire, l'importante è iniziarlo il dialogo, perché non sarà sicuramente perfetto, non si riuscirà necessariamente a mettere tutti d'accordo, però già avere uno spazio condiviso dove le diverse entità e i diversi membri o diversi rappresentanti di questi vari livelli di politica, se vengono insieme già a parlare di un piano nazionale, secondo me è già un passo molto importante nella lotta contro il razzismo.
Questo ultimo punto mi fa molto pensare a dei luoghi o a dei cantoni o delle città in Svizzera in cui i discorsi pubblici sul razzismo sono meno presenti. Mi chiedo allora, in un luogo in cui questo è il caso e in cui la società civile è meno organizzata per quanto riguarda le questioni di razzismo, come fare in modo di mobilitare delle persone a portare avanti questa lotta? Come fare in modo di far arrivare questi argomenti in questi spazi?
Allora, sicuramente appunto la lotta al razzismo non è facile dappertutto, perché appunto dipende dalle regioni, dipende dalle città e dipende dagli spazi, ma dipende anche dal contesto politico, dallo spazio civico in cui le associazioni operano. A volte non ci sono neanche delle associazioni, ma ci sono delle figure individuali, ci sono degli attivisti. Allora, in questo contesto io direi che la mobilitazione degli attori in questi spazi meno favorevoli può avvenire attraverso azioni di sensibilizzazione, perché non è detto che necessariamente si possono implementare o creare delle azioni politiche o delle politiche in questi contesti, ma da qualche parte bisogna iniziare e quindi secondo me bisogna iniziare con delle campagne di sensibilizzazione, ma anche formazione, i training, training di advocacy, per dare a questi individui, a questi attivisti e queste associazioni gli strumenti necessari per poi intraprendere questo percorso di advocacy, capire quali sono i loro obiettivi, qual è la loro vision, qual è la loro mission per quanto riguarda la lotta al razzismo. E appunto le alleanze con altre organizzazioni che si occupano di diritti umani è ugualmente importante, perché possono aiutare a rafforzare il messaggio e a spingere le politiche verso un'inclusione più concreta. Perché dico questo? Perché le minoranze ovviamente sono diverse, no? La manifestazione o le diverse manifestazioni di razzismo possono variare a seconda della comunità di cui stiamo parlando, perché alcune comunità, per quanto riguarda alcune comunità, la manifestazione del razzismo può essere legata ad un fattore economico, a un fattore socio-economico, per altri invece è al fattore religioso, vengono discriminate per magari il loro abito religioso o perché sono delle persone praticanti, no? Delle persone di fede, e quindi varia, la manifestazione del razzismo varia. Però cos'è che rende comune? È la dimensione strutturale, è la dimensione istituzionale e, per dirla tutta, la dimensione sistemica del razzismo. E quindi è molto importante che vi siano dei meccanismi di solidarietà tra le diverse comunità e unirsi laddove ci sono appunto dei punti o degli aspetti in comune, e questo renderà la lotta al razzismo ancora più forte e ancora più efficace.
Questa solidarietà quindi è importante, abbiamo visto che è possibile creare delle reti, e una volta che però queste reti vengono create, che esiste la possibilità di mobilitare degli attori della società civile, ma di anche altri mondi. Mi chiedo allora, come possiamo abbordare anche un'altra dimensione del razzismo che tu hai menzionato prima? Una volta che abbiamo questi spazi, abbiamo le persone che possono farlo, come possiamo anche includere per esempio la dimensione storica? Prima hai fatto l'esempio del Belgio. Mi chiedo allora, c'è un discorso che viene fatto, hai parlato di decolonialità, non so se hai voglia di spiegare un attimo cosa vuol dire questo concetto.
Sicuramente è importante dire che l'Europa ha un problema, ok? L'Europa ha un problema perché l'Europa sta attraversando un periodo di crisi di identità, perché ha difficoltà a riconoscere il passato coloniale e la responsabilità del passato coloniale su quello che noi stiamo vivendo oggi, sulle manifestazioni del razzismo, sull'esperienza delle persone, sia all'interno dei nostri confini, ma anche fuori i nostri confini. Ricordiamoci che il motivo per cui l'Europa è quello che è oggi è anche per centinaia di anni e secoli di sfruttamento della maggioranza del sud, dei paesi dell'Africa, dei paesi dell'America Latina, dei paesi dell'Asia meridionale. E questo purtroppo è ancora un tabù all'interno delle istituzioni. Stiamo cercando di parlarne in maniera più concreta. E stiamo cercando di parlarne senza scuse, perché è importante ricordare che il passato storico ha un ruolo molto importante nelle politiche. Se non viene riconosciuta la dimensione storica, se non viene riconosciuta la dimensione appunto di quello che è successo in passato, la colonizzazione, lo sfruttamento delle persone, lo sfruttamento dei paesi, allora stiamo parlando del razzismo in maniera molto superficiale. E appunto vi è una differenza tra il concetto di decolonizzazione e il concetto di decolonialità. La decolonizzazione si riferisce al processo storico di raggiungimento dell'indipendenza politica dalle potenze coloniali. Si concentra appunto sulla rimozione del controllo esterno e sull'istituzione della sovranità dei paesi che sono colonizzati. La decolonialità, che è il concetto che noi favoreggiamo, va oltre la politica e affronta l'influenza più profonda e continua delle strutture coloniali nella conoscenza, nella cultura, ma anche nelle norme sociali. Ed è per questo che adesso anche a livello accademico si sta parlando più di decolonialità rispetto alla decolonizzazione. E inoltre vorrei dire che mentre la decolonizzazione potrebbe porre fine al dominio politico formale, la decolonialità continua a confrontarsi con le dimensioni epistemiche, culturali e sociali del potere coloniale, che persistono anche nei nostri contesti postcoloniali. La decolonialità cerca di trasformare le relazioni di potere, i sistemi di conoscenza e le dinamiche culturali che sono stati plasmati dalla colonialità, mirando a promuovere società più giuste ed eque. Per fare un esempio, i nostri sistemi di istruzione, la storia purtroppo nelle nostre università, nelle nostre scuole, viene ancora raccontata in una maniera eurocentrica, in una maniera che non riconosce tutte queste ingiustizie che l'Europa e che i paesi coloniali hanno commesso nei confronti dei paesi della maggioranza del sud. E questo è molto importante riconoscere, ed è molto importante parlare della decolonialità o la decolonizzazione dei curriculum, perché se noi vogliamo creare delle generazioni, vogliamo produrre delle generazioni che sono delle generazioni prive di pregiudizi, che sono delle società prive appunto di pregiudizi, dobbiamo raccontare la storia e i fatti così come sono accaduti.
Io penso che questo concetto sia essenziale per il caso svizzero. Parliamo spesso della Svizzera come un paese che non ha mai avuto le colonie. La Svizzera effettivamente non è stato un paese imperiale, però pian piano le istituzioni politiche svizzere stanno iniziando ad aprire il dialogo verso quello che è stato il ruolo e il coinvolgimento della Svizzera nel colonialismo e quali sono i suoi legami quindi con quest'ultimo. Il mondo accademico e la società civile, ma anche delle istituzioni culturali, si sono già espresse sul ruolo della Svizzera. Sappiamo che nella scienza diversi personaggi hanno giocato un ruolo, come Carl Vogt, Emil Jung, che hanno sostenuto delle teorie razziste sulla superiorità delle persone bianche, per esempio. Ma c'è stato anche un ruolo importante della Svizzera, o piuttosto di molti commercianti svizzeri, durante il colonialismo, che hanno sfruttato il commercio triangolare per fare fortuna, e spesso queste fortune, o a volte queste fortune, sono poi andate a finire nei finanziamenti delle città. Penso per esempio a David de Pury per il caso di Neuchâtel. Inoltre ci sono anche dei luoghi che hanno vissuto il controllo di alcuni commercianti e di alcuni coloni svizzeri, come Nova Friburgo o Helvezia, entrambe situate in Brasile. Ovviamente tutti questi coinvolgimenti, ma ce ne sono anche molti altri, questi sono quelli che ho menzionato, sono solo alcuni dei diversi coinvolgimenti della Svizzera nel colonialismo, ma tutti questi coinvolgimenti vedono chiaramente delle conseguenze oggigiorno. Per esempio, la Svizzera è stata accusata di profiling razziale recentemente dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Sappiamo che esiste questo problema, esiste per esempio anche nelle dogane. Sappiamo per esempio che a Chiasso vengono effettuati molti controlli e questi controlli rientrano perfettamente nel profiling razziale. Questo penso che tu sia d'accordo con me, possa essere qualcosa di davvero utile per la redazione di una strategia e da considerare, perché questo può effettivamente poi cambiare le nostre norme sociali, cambiare il modo in cui pensiamo la nostra società e considerare che quello che è successo ha effettivamente un ruolo oggigiorno e nel modo in cui concepiamo le persone e concepiamo le cose. Esistono appunto, come abbiamo detto, altri tipi di discriminazione e altre forme di oppressione. Hai parlato prima dell'intersezionalità, magari potremmo rivenire un attimo su questo concetto e spiegare perché è essenziale tener conto dell'intersezionalità e come possiamo garantire che le persone all'intersezione di più tipi di discriminazione possano essere partecipi nella redazione di una strategia, ma anche di un piano nazionale contro il razzismo.
Il piano europeo contro il razzismo è importante, nonostante diciamo i diversi gap e le diverse critiche che si possono fare, è importante anche perché riconosce non solo la dimensione istituzionale, la dimensione strutturale del razzismo, ma anche perché si parla di intersezionalità. E purtroppo appunto non vi è una definizione di intersezionalità e dell'applicabilità dell'intersezionalità, però per intersezionalità si intende la serie di discriminazioni che vengono effettuate sulla base di diversi grounds of discrimination, che possono essere la religione, può essere l'origine etnica, il genere, l'orientamento sessuale, e la disabilità, ma anche il contesto socio-economico della persona. E a volte purtroppo, e guardando al contesto europeo e forse sicuramente anche ai contesti nazionali degli Stati membri, vi è una frammentazione, no? Dei provvedimenti legislativi, del quadro giuridico, perché abbiamo dei regolamenti, delle direttive che sono focalizzate su delle forme di discriminazioni specifiche, però non vi è una direttiva orizzontale che prende in considerazione allo stesso tempo tutte queste diverse discriminazioni, questi diversi grounds of discrimination. E questo è un problema, perché una persona che viene soggetta al razzismo, se in base a un livello di discriminazione, non è paragonabile ad una persona che la subisce in base a 3-4 livelli di discriminazione, e quindi il prodotto della discriminazione è ancora più accentuato, e la persona ovviamente si trova in una situazione in cui viene discriminata rispetto a diversi fronti. E questo è proprio per questo motivo che si parla di intersezionalità, si parla di politiche trasversali, si parla della lente intersezionale che va implementata, che va adottata nelle diverse politiche, perché le esperienze delle persone soggette al razzismo appunto può variare in base ai diversi livelli di discriminazione. Per questo appunto si parla di intersezionalità.
E ci sono delle strategie quindi per includere tutti i tipi di discriminazione proprio a livello concreto, o piuttosto la partecipazione di persone all'intersezione di più tipi di discriminazione?
Allora, ora come ora a livello europeo non vi è appunto una definizione di intersezionalità, neanche di come bisogna applicare questo concetto dell'intersezionalità. Noi nella nostra organizzazione, la Rete Europea contro il Razzismo, pubblicheremo a breve un fact sheet sull'applicabilità dell'intersezionalità che sarà utile sia ai governi, sia alla Commissione europea, ma anche a tutti coloro che sono appunto entità regionali, locali, che vorranno capire come si deve fare per applicare, per centralizzare le diverse esperienze intersezionali delle persone. Detto questo, sempre a livello europeo, vi è una proposta di legge che è bloccata dal 2008 a livello del Consiglio dell'Unione Europea, che è una proposta di legge per appunto applicare anche questo principio dell'intersezionalità, e si tratta della direttiva orizzontale sull'antidiscriminazione, e l'obiettivo è quello di unire tutti questi livelli di discriminazione in un'unica proposta di legge, e questo renderà più facile anche il percorso giuridico, il percorso di contenzioso strategico che una persona può intraprendere a livello del tribunale, perché laddove ci sono diverse direttive, diversi regolamenti, lì ovviamente non è efficace perché il quadro giuridico europeo è molto frammentato.
Sì, penso che questa possa essere anche effettivamente un'idea per quanto riguarda il caso svizzero. Non so se tu hai in mente altri esempi concreti da cui è possibile trarre insegnamento per la Svizzera o se ci sono altri fattori che possono essere utili da considerare per quanto riguarda la Svizzera.
Ovviamente la Svizzera, non essendo parte dell'Unione Europea, non ha diretto accesso a tutti questi framework, a tutti questi quadri, nel senso che l'Europa non chiede alla Svizzera di implementare, no? Il piano nazionale contro il razzismo. Detto questo, però, non è detto che la Svizzera non può trarre insegnamento da quello che sta accadendo a livello europeo, dai diversi documenti e le diverse risorse che esistono, perché appunto sono risorse pubbliche, ma allo stesso tempo anche da paesi, da stati membri. Un esempio che vorrei fare è l'esempio di Malta. Malta è un piccolo paese che si trova tra l'Italia e la Tunisia nel Mediterraneo, che ha adottato la sua prima strategia dell'antirazzismo 2021-2023 e stanno per adottare la loro seconda strategia. Malta, secondo me, è un esempio particolare perché la strategia innanzitutto identifica e parla del principio di intersezionalità, ma soprattutto anche per le piattaforme che loro offrono ai diversi stakeholders, ai diversi attori, soprattutto quelli della società civile. La società civile va di pari passo al governo, in particolare alla Direzione Generale dei Diritti Umani, che è l'organo che si occupa della creazione, della stesura, dell'implementazione, della valutazione del Piano Nazionale contro il Razzismo. Però quello che è particolare della strategia contro il razzismo maltese è il mainstreaming, perché loro non solo hanno creato un tool, uno strumento per appunto cercare di assicurarsi che la politica o questa strategia contro il razzismo è trasversale, ma stanno cercando di creare anche dei piani interministeriali per assicurarsi che non è solamente il Human Rights Directorate, quindi la Direzione Generale dei Diritti Fondamentali dell'Uomo a Malta, non è l'unico organo responsabile che deve implementare le misure che si trovano all'interno della strategia, perché appunto è molto importante, quando si parla di strategia nazionale contro il razzismo, di parlare del mainstreaming, perché tutti i ministeri devono avere una lente contro il razzismo e devono filtrare le loro politiche per vedere se queste politiche in qualche modo toccano meno oppure hanno un impatto positivo o negativo sulle persone che risiedono ai margini della nostra società. Quindi direi che Malta è un esempio positivo da questo punto di vista.
Quella di favorire questa lente è anche una misura concreta da parte delle istituzioni politiche, è una misura che si può attuare anche, per esempio, mi immagino, in Svizzera. Abbiamo quindi dato diverse misure, diversi modi d'azione finora, anche hai potuto esporre i criteri delle NAR, quindi per valutare i piani d'azione, ma questi criteri sono anche, secondo me, una base dalla quale partire e dalla quale si può sviluppare qualcosa. Questo vale per le istituzioni, per la società civile, per il mondo accademico e per altri attori che possono essere coinvolti, quindi per tutte le parti interessate. Vorrei quindi darti un ultimo momento per concludere questo momento. Vorrei quindi chiederti se hai una conclusione per tutto ciò che è stato detto, o un riassunto, o qualcosa che vorresti condividere.
Vorrei concludere questo podcast e appunto ringraziarti per l'invito, dicendo che la lotta al razzismo non è uno sprint, ma è una maratona, per tradurre l'espressione inglese, perché appunto ci sono diversi passi, è un percorso lungo, un percorso che è iniziato per fortuna, però bisogna continuare, perché è molto legato, appunto, come abbiamo menzionato precedentemente, alla volontà politica dei nostri governi. È per questo che piani nazionali contro il razzismo possono essere un veicolo, possono dare un quadro, un framework tramite il quale affrontare lotta contro il razzismo. E vorrei ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando che quando si parla di democrazia, quando parliamo dei nostri valori democratici dell'Europa, non dimentichiamoci che questi valori e il funzionamento della nostra democrazia è strettamente legato alla protezione dei diritti delle minoranze, ma anche al valore dell'uguaglianza. Se noi non siamo tutti uguali, ma non parlo in termini di uguaglianza di identità, parlo più dei diritti, parlo più dell'uguaglianza, l'accesso ai diritti, all'istruzione, al lavoro, alla sanità, a prosperità economica per vivere e non fare i conti, no? Non fare i conti con le, diciamo, risorse insufficienti, non essere in grado di portare avanti una vita dignitosa. Se non tutte le persone hanno un accesso paritario, un accesso uguale a questi diritti, allora significa che la nostra democrazia ha un problema e ci dobbiamo fare due domande.
E su questo, Nurhayan, ti ringrazio per questo momento di scambio e per averci condiviso la tua opinione e le tue competenze. La vera sfida ora è continuare a lavorare insieme, ascoltare le voci delle diverse sfere della società, istituzionali e non istituzionali, e trasformare questi concetti in una realtà pragmatica. Ringrazio anche chi ha seguito questo ascolto con interesse e non esitate a consultare i nostri canali per rimanere aggiornate e aggiornati sulle nostre notizie. Grazie alla nostra ospite Nurhayan Mahmoudi e a presto. Antirazzismo semplicemente complesso è un podcast del Servizio per la lotta al razzismo realizzato da Kai Wioimmer. È disponibile su Apple Podcast, Spotify e ovunque si trovino i migliori podcast. Seguiteci anche su Instagram. Naturalmente, il podcast è disponibile anche sul sito web del Servizio per la lotta al razzismo. Antirazzismo, semplicemente complesso.